i sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
E benvenuti nuovamente sempre sui rifiuti.
Undicesima
puntata.
Eccola.
E 8 marzo, giornata internazionale della donna, cominciamo con un articolo dell'Arena che parla di una tradizione che hanno recuperato a Quinzano. Guerriere in pelliccia, ecco le donne di Attila. Secondo un'antica leggenda, il re degli Unni avrebbe piantato le sue tende sulle colline attorno a Quinzano, o così piacerebbe agli abitanti di Quinzano. C'è anche il detto, Quinzan sangue de Attila. Ma di quel tempo nulla è dimenticato e c'è chi dice di esserne addirittura un lontano discendente, pensate che storia. E a portare avanti la tradizione della maschera nata nei primi anni 70 sono oggi le donne di Attila. Le donne sono una dozzina e rigorosamente ricoperte di pelliccia e oggetti che ricordano le guerriere. C'è voglia di fare festa, virgolettato, dicono le donne di Attila. e si sentiva la mancanza in questi ultimi anni di queste figure, quindi le guerriere in pelliccia, le donne di Attila Quinzano. E continuiamo riprendendo un articolo che avevamo anche, di cui avevamo già parlato nella puntata scorsa, di quelli che hanno costruito il carro su Salvini. E finalmente è sfilato, perché il carnevale c'è stato, e qua ci sono le foto del carnevale di Bussolengo. Ed è il carro di Rose Gafferro che appunto in testa ha questa immagine di Salvini gladiatore con un Renzi un po' giù di corda e la scritta di grandissimo gusto: noi andiamo a comandare tutti gli altri in alto mare. Il livello è questo del carnevale veronese, e infatti lo dice con entusiasmo anche l'Arena. Più diretto il richiamo all'attualità politica del carro del gruppo Il Sasso di Rose Gafferro: noi andiamo a governare tutti gli altri in alto mare, con un chiaro riferimento alle politiche di, alle politiche di Salvini, della chiusura dei porti italiani e alle organizzazioni non governative cariche di profughi. Il ministro dell'interno, a rendere ancora più sarcastico il messaggio, è un guerriero medievale che alza il dito medio della mano destra.
E che sarcasmo!
Sarcasmo, un sarcasmo veramente povero, triste, del carnevale veronese, che anche a Verona ha dato spazio a momenti di grande bassezza, cartelli stop immigrazione, il papà del gnocco che si fa una foto con Trump. Il papà del gnocco si fa una foto con Trump al carnevale, ma non è il Trump.
Ah,
non è il
non
Trump.
È
non è quello, non è quello che...
Non è Fox.
No, no, non
c'è
è
un altro
Fox.
Trump.
No,
è quello vero magari.
Quello vero, chissà, chissà. Qua dalla foto ci assomiglia molto però. Magari è quello vero, ma sicuramente non è Fox. E quindi è così, il carnevale è andato.
Ma comunque sembra che fra la politica veronese, la gogliardia e il senso dell'umorismo abbondino proprio. Tant'è che sempre l'Arena, di questo periodo post-carnevalizio, appunto in questa puntata un po' sbrigativa, abbiamo scongelato alcune chicchette che tenevamo nel congelatore.
Veronesi nostri... tutti matti, come si dice.
Solita, sì, il solito cliché.
Veronesi tutti matti,
Colonia. Colonia, curiosa performance di Emanuele Scalzotto, che si è girato in paese mascherato da vampiro per festeggiare il carnevale con gli amici. In centro spunta Dracula, è il sindaco.
No! Incredibile!
Metti una sera goliardica fra il conte Vlad Dracul Scalzotto, sindaco di Colonia, presidente della provincia di Verona, e fra Gigi Fanton, presidente del consiglio comunale. E qui insomma ci fermiamo qua.
Grandi emozioni
non
in paese.
C'è altro da aggiungere, nel senso, se gli amministratori si ritraggono come vampiri, vabbè,
succhia sangue,
contenti loro. e dicevamo carnevale, risate, scherzi, goliardia, ma si sa purtroppo la vita non è fatta solo di gioie, ci sono anche i dolori e la stampa locale è fatta un po' di questo giochetto di alternare risate a lacrime. E ogni volta che muore qualche personaggio ricco e importante, l'arena dedica sempre molte, molte, molte facciate a questi personaggi ricchi e importanti per far sapere, ricordare a tutti quanto erano ricchi e importanti. E figurati quando ne muoiono due, e a fine febbraio, infatti,
festone
sono...
quando ne muoiono
festone
due.
Per festone. I giornalisti soprattutto che ci campano su sta cosa. E a noi sinceramente ci interessa gran poco che siano morti o altro.
Beh.
E in questo caso sono morti Giorgio Gioco, patron dei 12 Apostoli, il famoso ristorante del centro cittadino, e invece Perlini, industriale di San Bonifacio. E quindi vediamo per esempio sull'Arena c'è un articolo: in ospedale ha fatto la testata che cucinava il suo semolino, riferito agli ultimi giorni di Giorgio Gioco in ospedale. Il sindaco che dice un sito, un evento legato alla cultura avrà presto il suo nome, gente che promette di affargli strade dopo che saranno passati 10 anni, perché a quanto pare c'è un termine.
Eh sì, devi aspettare, cioè sai che la macchina diventa d'epoca dopo un tot anni, un morto diventa via dopo tot anni.
Esatto, ma non sapevo sinceramente, quindi insomma, cari radioascoltatori che volete avere una via intitolata, mettetevi l'anima in pace, dovrete aspettare dopo la morte almeno 10 anni, quindi insomma,
ci avete qualche scherzo.
Pazienza, insomma, pazienza, non è da tutti, non è per tutti, anche perché le strade sono quelle che sono. E invece c'è anche questa curiosa posta della Olga, la solita rubrica dialettale dell'Arena di Verona. Ciao Veccio, ti salutiamo come facevi tu con gli amici, in cui appunto fa tutto un rimpianto, un ricordo di Gioco. E però vabbè, colpisce un po' questo ciao Veccio, come salutava lui i vecchi amici, che
non
in realtà...
salutava nessuno, come salutava lui.
Ciao Veccio, insomma, si dice anche a quelli che non ti ricordi il nome, quindi probabilmente magari era il caso che ha scritto la posta della Olga, che forse non era così grande amico, insomma chissà, fantastichiamo un po'. Mentre invece il caso di Perlini, industriale di San Bonifacio, ci regala degli articoli ancora più interessanti. San Bonifacio, metà classe sparita, bocciati, no, tutti a lavorare da Perlini. L'assessore Storari, i miei compagni avevano già lasciato la scuola in terza media per andare in fabbrica. E quindi insomma, grossi lacrimoni al funerale di questo imprenditore che si è fatto i soldi con lo sfruttamento operaio e ha anche contribuito al disincentivo scolastico della popolazione di San Bonifacio. Quindi insomma, cavaliere del lavoro anche questo.
Via, via, santo subito.
E, però appunto non sono solo queste le notizie che dobbiamo dare, perché nel mondo dei comuni mortali, quello insomma non degli industriali, della gente con l'amico sindaco, succedono anche altre cose, purtroppo non belle. L'abbiamo detto anche parlando un po' del carnevale, dei carri a tematica sfondo fortemente razzista usciti nel carnevale di Verona, però il razzismo è più diffuso di un semplice carnevale, di una sfilata. E quindi vediamo a Mezzane proteste della popolazione, di alcuni residenti contro la casa dei profughi per le fogne che sono straripate, temiamo per la nostra salute, bla bla bla. Invece a Foligno, il vero che è brutto umiliato perché nero, il maestro ha costretto il bambino ad andare alla finestra, caso nazionale insomma su questa vicenda, che però appunto temiamo non sia una cosa solamente limitata a Foligno, ma anzi è
ha provato
generale.
A giustificarsi dicendo che era un esperimento sociale quel maestro lì, tipo l'onda
della serie, non sappiamo serie. Come difenderci, ce la impieghiamo sugli specchi,
esatto.
Ci vogliamo sugli specchi. Ci vogliamo, sì. Altro. A Roma invece è stato ferito un bimbo rom con l'accusa appunto rubava da parte di un passante che urlava vi ammazzo tutti. Questa è un'altra vicenda appunto dell'Italia di Salvini, ma appunto questo clima di razzismo diffuso tocca anche le chiese, le parrocchie.
Tocca anche le chiese, tocca anche le parrocchie, e diamogli un nome e un cognome a questo prete, ed è Don Marco Scatolon, ed è di Padova. Cosa ha fatto questo soggetto? Si trasferisce per troppi migranti, il via vai di stranieri mi impedisce serenità e pace. Questo è quello che ha detto. Non tutti sono educati e sanno accontentarsi di quanto si può dare loro. Vogliono di più, allora lì cosa fa? va a dormire nella parrocchia da Don Claudio, nel paese vicino, nella parrocchia vicino. E addirittura si racconta, si descrive anche l'infamata che ha fatto questo Don Marco Scattoloncio, cioè due anni fa, sempre a causa delle troppe pretese, ha fatto tornare in carcere un migrante marocchino 33enne che stava scontando i domiciliari nella canonica. Perché? Perché aveva delle pretese, ecco, e quindi lui cosa ha fatto? L'ha fatto tornare in carcere. È una bella merda, sì.
Ma poi scusa, non sono loro che devono portare la pace, cioè...
Eh sì, ma questo qua...
È il compito della Chiesa.
Ma fra l'altro adesso, cioè, è curiosa sta cosa, leggevo su altri giornali che purtroppo non abbiamo potuto riuscire, siamo riusciti a portare qua. Per esempio c'è Salvini che ha fatto questa... Anzi, non Salvini, qualcun altro della Lega.
Fontana
aveva detto appunto aiuta il prossimo tuo come te stesso, intendendo il prossimo come chi è della propria nazionalità.
In prossimità, in
esatto.
Prossimità, quindi
diciamo,
c'è
una
il tuo vicino.
Che addirittura anche la, diciamo, conferenza episcopale o comunque alcuni esponenti della Chiesa, che non è che brillino, comunque siano sicuramente dei gran, diciamo, sovversivi dell'ordine sociale, però gli hanno detto aspetta un attimo, questa materia nostra, decidiamo noi come si legge il Vangelo, tu cuccia pensa agli affari tuoi.
Ma non è finita qua per il Don Marco Scattolon, perché dice ancora: la carità è paziente, ma almeno sulla terra ha un limite. Ed era già finito sotto le luci della cronaca, perché qualche anno fa aveva avuto l'idea, l'estate scorsa, anzi non qualche anno fa, di regalare 1000 euro a 6 donne che avevano inizialmente scelto di abortire. E quindi cosa c'è da dire?
Bastardi.
Bastardi!
Yo girls, yo boys, stammi ca DJs,
e sta qua! Il volume! Bastardi!
E torniamo alla rubrica sul vandalismo che ci accompagna
una costante.
Sempre.
È sempre poco.
Ce ne sono talmente tanti che ne leggiamo solo alcuni velocemente. E allora, a stadio sono scoppiate delle macchine, dicono scoppiate, prima hanno preso fuoco, poi sono scoppiate, fiamme alte due piani, abbiamo avuto paura. Alcuni sono scesi in pigiama, questo è il dettaglio del sottotitolo.
E non avevano freddo? No, perché bruciavano le macchine.
Esatto, quindi insomma si sono saldati un po'. E vabbè, residenti sbigottiti e timorosi, quasi senza parole. Poi Borgo Roma, specchietti presi a calci e colpi di mazza, in più vie del quartiere, per puro diletto e vandalismo, sottolinea l'articolo. E ci tengono poi a non rassicurare i cittadini, per dire nel frattempo anche i ladri continuano a darsi da fare, quindi insomma non state tranquilli che cose ne succedono. E poi questo è un po' più interessante degli altri, perché vandalismo agli impianti sportivi, ne abbiamo già letti tanti di vandalismo agli impianti sportivi, si
vede, sono un classico,
sì, un po' un classico, però in questo caso c'è una novità, perché quelli che, diciamo, dopo le indagini della polizia, sono sospettati i giocatori che giocano proprio nei giochi di calcio, che giocano negli impianti sportivi.
Ai ai ai.
E lì giocano anche quelli del baseball e quelli dell'atletica, ma probabilmente non sono loro, perché tra i danni ci sono dei segni, cioè alcune porte sono state rotte e sono rimasti impressi i tacchetti delle scarpe.
Vabbè, ma allora...
Quindi la signora Fletcher è riuscita...
Sgamati!
Ai ai ai!
Qualcuno ha messo anche una chewing gum sotto i tavoli, dicono.
Sì, e vabbè, insomma, quindi c'è un po' di polemica tra il sindaco e i dirigenti dell'associazione sportiva, perché è successo questo. Ma però noi sappiamo che non c'è qualcuno a Verona che combatte il vandalismo tutti i giorni, e sono i nostri cari angeli del bello. Questa volta però, devo dire, per un po' insolite le loro missioni, perché vengono chiamate sempre missioni, e in questo caso sono togliere i lucchetti d'amore. Quindi la città di Verona, che continua in ogni occasione a rompersi questa storia dell'amore, la città dell'amore, la bellezza, però il simbolo dell'amore di Moccia,
e qua c'è un po' un conflitto.
Moccia non va bene,
c'è un po' un conflitto di interessi, perché da una parte si vuole il turismo, allora va bene le coppiette, robe così, però poi vuoi il decoro, allora devi eliminare questi oggetti brutti, osceni, che sfregiano la storicità Vabbè, vedremo chi la vince, insomma, se vinceranno i soldi o il perbenismo.
No, infatti è curioso questa nuova missione degli Angeli del Bello, che insomma saranno quindi armati di trancino, dicono non useremo flessibili.
Sportivi.
per dimostrare la tenacia che hanno nel loro muscoli. Volontariato. E vabbè,
perché poi in fondo sono tutti professionisti, avvocati, ingegneri, quindi hanno voglia di fare movimento, anche fare un po' di dinamismo, cose in giro, con le pettorine lì che girano.
Sì, si parla proprio di dinamismo, perché infatti dopo aver elencato nell'articolo i posti dove verranno tolti, cioè la Pizza Ligere, la casa di Romeo e Giulietta, i fili del ponte dove, che servono ai canoisti, dice ce ne sono però molti altri nascosti in giro per la città. Sarà nostro compito scovarli e tranciarli. Buona fortuna, buona sfortuna.
Però appunto diciamo che ecco, quando si parla di vandalismo, abbiamo il vandalismo che avviene per noi, o meglio il giornale giustamente fa una distinzione, cioè chi fa le cose per noi, a chi fa le cose invece con delle motivazioni dietro. Il problema è che spesso a volte sono motivazioni di merda, come in questo caso. C'è un articolo, provocazione. Teppisti imbrattano con la vernice la sede di Veneto Russia. Il presidente ha informato la Digos, faremo denuncia. Di cosa si tratta? Sembrerebbe, e questa è la cosa diciamo un po' stravagante, veronese dell'articolo, che è una sorta di faida interna un po' alla destra scaligera, in quanto come a livello nazionale ci sono dei gruppi fascisti che sono filo russi e dei gruppi che sono invece filo ucraini, rispetto a quello che è successo fra Russia e Ucraina con la secessione di una parte del territorio ucraino verso la Russia, guerra civile, tutte queste cose qua. E quindi c'è stata questa azione diciamo di anonimi che hanno fatto dei graffiti con l'effigie di alcuni nazionalisti ucraini, e il presidente dell'associazione Veneto Russia, che è una persona il cui nome in realtà è ben noto, cioè Palmarino Zoccatelli, dice appunto questi personaggi di cui hanno messo l'effigie era gente che collaborava con i nazisti contro la Russia, quando in realtà ricordiamo Palmarino Zoccatelli è uno degli integralisti cattolici veronesi che ha sempre sostenuto i gruppi nazisti in città, quindi insomma c'è un po' questo paradosso. Adesso va di moda stare con la Russia di Putin, quindi da contro diciamo ai nazisti antirussi, quindi insomma paradossi un po' di questo momento del sovranismo all'italiana. E niente, anche c'è Vito Comencini, che è un altro appunto della Lega, è un altro fra l'altro che è sempre schierato a favore di gruppi diciamo così non propriamente antinazisti, che invece in questo caso appunto dice chiediamo l'intervento delle forze dell'ordine, bla 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 bla, quindi insomma cose che capitano in questa
non
città.
Non per puro diletto, forse.
Non per puro
caso,
diletto, però. Esatto. Però motivazioni, in questo caso, del cazzo.
He's chosen!
Oh, ma dov'è l'articolo su Adrian?
Ma non lo trovo più, non lo trovo più.
È sparito?
Sparito, sparito.
Non c'è più lo spettacolo.
Non c'è più.
Finito.
È finito.
Bye bye. Adrian. Tornatene a casa tua. Respinto. Con voto negativo. E volevamo parlare di Adrian nella trasmissione di Celentano, ma purtroppo non troviamo l'articolo e comunque non c'è neanche lo spettacolo, quindi è inutile mai parlarne. E passiamo invece ad altre questioni un po' più importanti. Appunto, oggi l'abbiamo già detto, 8 marzo, cosiddetta festa della donna, che in realtà a livello istituzionale è appunto una ricorrenza vuota. Invece ha senso parlare delle questioni che riguardano, diciamo, il mondo femminile, o comunque quello che è il nostro mondo, alla fine, dove la disparità di genere è una realtà. Ci scrive un lettore, invece: vorrei sapere, io sono, mi sento uomo, nel senso di uomo vero, e vorrei capire come comportarmi, però, perché a volte non so, non riesco a starci dentro col mio genere, comunque con quello che la società da me vuole. Caro lettore anonimo, caro radioascoltatore anonimo, abbiamo quello che fa per te, quello che fa per noi, cioè Men's Health, il magazine maschile più letto del mondo. Fra l'altro,
wow, una prima assoluta
solo su Benvenuti tra i rifiuti. Fra l'altro, un prezzo anche molto d'altri tempi, infatti è un numero di altri tempi, nel senso che è di qualche annetto fa, non vi diciamo la data, vi diciamo solo che c'è Tiziano Ferro in copertina.
Ma per chi indovina, una dolce sorpresa nella prossima puntata.
Se lo sono tenuti, hanno curato, guardato, ammirato per anni e poi hanno deciso di cestinarlo.
Può essere, può essere, può essere. Fra l'altro non possiamo dire fuori da che abitazione abbiamo trovato questo numero, perché qualcosa scricolerebbe, secondo me. Diciamo solo che c'è comunque Tiziano Ferro in copertina, quando non aveva ancora fatto coming out e quindi era posto come modello virile e maschile. Il metodo di Tiziano Ferro per bruciare il grasso, dimagrire con successo, bla bla bla. Ma ci sono anche altri articoli interessanti.
Altri articoli interessanti. Per esempio, abbiamo qua le 7 dritte per te. Le ragazze ti suggeriscono come sedurle. E è un articolo surreale, è un articolo surreale. E ci dice così: per conoscermi non fare complimenti ovvi come che begli occhi, me l'hanno detto 1000 volte, ricordatelo. Il primo bacio che ci diamo deve essere rapido, a fil di labbra, poi staccati un secondo. Dalla mia reazione capirai subito se è il caso di andare avanti e baciarmi più a fondo, ricordatelo. Ma non è finita qua, non esagerare con l'estetica, adesso ci sono addirittura quelli che si fanno la ceretta all'inguine. E forse qua è la generazione di Tiziano Ferro. E ricordatelo, devi venire a prendermi con la macchina pulita, ricordatelo. Sii originale nello scegliere il luogo del primo appuntamento, ricordatelo. E
bisogna avere un sacco di memoria, comunque.
Bisogna avere un sacco di memoria,
sì.
Un
sacco di cose da ricordare. Sarei già...
Ma non credo neanche che sia finito qua, c'erano altre perle.
Sì, sì, ce n'è un altro qua, sempre consigli da parte di ragazze, in questo caso di Valeria, la ragazza della porta accanto, che risponde alla domanda frequente: come devo vestirmi per fare colpo al primo appuntamento? E lei ci delucida dicendo: vestiti come se non volessi fare colpo. Se un uomo cerca di impressionare una donna con abiti e accessori, sembra che non abbia altro da offrire oltre a quello che si veda. Inoltre, qualsiasi sia il tuo stile, considera che deve essere anzitutto in ordine. E ritorna un po' come l'altro articolo: puliti, comunque bisogna
precisi
stare.
Sì,
precisi.
Ricordatelo.
Poi, doccia appena fatta, un buon odore e alito fresco.
Ricordatelo.
Evita le tinte forti e non accostare fantasie diverse. Mi aspettavo un ricordo.
Ricordatelo.
È arrivato. E comunque arriviamo al clou. Quali frasi posso usare per rompere il ghiaccio con una sconosciuta?
Allora, come ti chiami?
Ecco, questa magari forse è una domanda forse sensata. Comunque ci dà dei consigli importanti per noi che non sappiamo mai cosa dire. Soprattutto, ad esempio, non fare commenti sul corpo, mai. Se quello che ti colpisce di più è la sua quarta di reggiseno, morditi la lingua. Esordire con un virgolettato: quelle ti aiutano a stare a galla al mare, non ti dà nessuna chance e non ti rende ai suoi occhi spiritosa come pensi.
Ricordatelo.
Io pensavamo di sì. Vabbè. Piuttosto, se siete in un locale, potete chiedergli ad esempio un consiglio su cosa ordinare. O se ha un orologio originale, dille che ne cercavi uno simile per tua sorella.
Ma poi se sei figlio unico, niente, basta.
Non, vai in crisi e non cuccherai mai.
E aggiungiamo anche una pubblicità, che direi che è sempre in linea. O non è finita la posta?
C'è un'altra cosa interessante che... che ti dice, scambiarsi fluidi durante il sesso è un conto, ma trovarsi le briciole della sua cena è un'altra cosa. Quindi questo sul tante gente che non sa cosa fare con gli spazzolini quando invita una ragazza a cena, ma gli faccio usare il mio spazzolino o no? E poi arriva la risposta definitiva. Puoi andare, se no, meglio ancora, su www.violite.com e procurarti il porta spazzolino che li sterilizza dopo ogni uso. Così puoi invitare tutte le ragazze a casa a fargli lavare i denti.
Eh sì, che tanto è una pubblicità che ormai è così vecchia, probabilmente non abbiamo neanche
non
fatto
abbiamo
pubblicità.
Sforato con le limitazioni della
esatto,
radio.
Esatto, perché secondo me è scaduto. E comunque per chiudere...
i soldi ce li siamo intascati comunque.
Abbiamo una grandissima pubblicità, voi non potete vedere l'immagine perché... perché ci riusciremo prima o poi anche per radio.
E
c'è sì, c'è questo vecchietto nonnetto super entusiasta di 97 anni, Dario, in casa di riposo. E per farti venire in questa casa di riposo la scritta è: c'è una casa dove vive la più bella di tutte le infermiere.
Oh.
E hai capito, quindi è quello il posto giusto per te, vecchio arrapato di 97 anni. Latti lasciare lì dalla tua famiglia. E... ecco, è una pubblicità, ma non era su Men's Health, era in un altro posto. Però direi che il livello c'è.
Che fra l'altro ci dicono dalla regia, rivista di merda. E gli diamo ragione.
E adesso, di cosa si parla?
Che fortuna comunque trovare Men's Health proprio per l'8 marzo, ragazzi.
Botta di culo, veramente.
Tutti il raffreddore.
Ci siamo presi Radio Eustachio.
Ma che dov'è?
Radio Eustachio, apigli e poi stai male.
Ci abbiamo qua un articolo sulle scuole. In questo caso è bulli sulla scuola, brutto voto in condotta. Allora, in poche parole, la novità è che sugli scuolabus ufficiali i comportamenti che verranno adottati dagli studenti appunto sul bus influiranno anche sul voto di condotta a scuola. Quindi fra un po' influirà anche come ti comporti fuori con gli amici. Vabbè, al di là di quello ci tenevamo a fare questa notizia perché comunque gli studenti hanno fatto un corteo contro la maturità, contro la nuova riforma, la nuova forma della maturità, e se la foto sembrano anche in tanti, però non dicono niente, si vede solo la foto e niente, insomma, l'Arena come al solito fa una gerarchia delle notizie a suo piacimento. E vabbè, adesso partiamo con la scarellata delle cazzate.
Sì, questa è una mezza cazzata, cioè a Nogaro le Rocca, tra vasi e lame, hanno trovato la più grande necropoli d'Europa. E tutti contenti gli archeologi. Poi Muraro si candida a sindaco. Perché me l'ha suggerito Dio, ha visto la luce e Dio gliel'ha detto.
In missione per conto di Dio.
Sì, ma di solito diventano preti quelli. Comunque vabbè, se no, Verona, l'evento, fiori e tribali con la foto di papà. È tatumania in gran guardia. Festa di cosplayer.
Campioni del mondo di disgusto, difendiamoli. È nata un'associazione che si prende cura degli animali che tutti considerano brutti. Perché qua dicono proteggono solo i leoni, i panda, ma non sono tutti panda. Ci sono anche gli animali che fanno schifo, tipo un pesce blob, che in verità anche qua non potete vedere l'immagine, ma è una bomba.
Vabbè, dalla Francia all'India a bordo di un trattore. Trae una sorta di roulotte dove dorme e mangia. Vabbè, al di là del fatto che, nel senso, chi se ne frega, cioè bella lì per lui, però la foto è super figo, il trattore che trae una carovana roulotte, sembra artigianale.
Molto un caravanserraglietto, sembra quasi, dalla foto.
Un carretto quasi.
E in chiudere questo qua che secondo me, arrivando dall'India, lo sa, l'LSD è tornato e fa bene per andare a lavorare.
Ah, perfetto. Grazie, alla prossima.
Alla prossima, alla benvenuti 12esima. Tra i rifiuti. Ale ale.
See you.